Vangelo che è proprio una meraviglia. E prima di leggerlo vi do un'indicazione. Mai come questa volta, ma vedrete che questo fatto aumenterà di volta in volta andando avanti con la lettura del Vangelo, mai come questa volta è interessante, no, è importante ricordarsi cos'è successo prima. Il prima per noi vuol dire il mese scorso, però ricordiamoci velocemente. Gesù torna nel suo paese dai suoi e lì accade una cosa brutta, certamente, ma poi bruttissima perché è dai suoi. I suoi non lo riconoscono. E Gesù si arrabbia, si indigna, addirittura c'è quella frase, quel proverbio, che poi è diventato molto popolare anche al di fuori di un contesto religioso: nessuno è profeta in patria. E addirittura il Vangelo, per mostrare che non voglio enfatizzare io, ma è proprio ciò che c'è scritto, il Vangelo nel versetto 6a, Marco 6a, notate che questa sera ricominciamo da Marco 6b, addirittura nello stesso versetto, Marco 6a si diceva: e Gesù, soggetto sottinteso, si meravigliava della loro incredulità. Guardate che Gesù, ma lo sapete voi meglio di me, ne ha viste di cotte e di crude, e non è uno che si strappi tanti vestiti per le sorprese. Qui è segnato che Gesù è stupito di quanto i suoi sono increduli. Non lo troveremo molte volte nel Vangelo questo. Alcune volte Gesù si stupisce in negativo, alcune volte, il famoso centurione, si stupisce in positivo. Per il resto è un uomo saggio che sa che nella vita c'è del buono e c'è del cattivo. Allora, quel brano finiva così, con Gesù stupito. La domanda è: come andrà avanti il Vangelo? Potrebbe andare avanti, per esempio, con Gesù che si ritira sul monte a pregare. Dopo un momento così di amara delusione, ci sta. Oppure un'invettiva. Gesù ha avuto molti momenti di invettiva contro i farisei, contro i sadducei, razza di vipere. Beh, questo diceva Giovanni Battista, ma comunque lo recuperava anche Gesù. Uno sfogo di rabbia. E tu, Cafarnao, sarai forse precipitata? C'è qualcosa nel Vangelo che ci dice una reazione anche molto rude di Gesù rispetto al rifiuto. E tante altre cose ancora. Ecco, in questo contesto diventa estremamente interessante vedere invece che cosa è successo, perché non è successo che Gesù va a pregare, cosa santissima che farà tante volte, non è successo che Gesù lanci delle invettive, cosa sanissima che farà anche altre volte, succede un'altra cosa, che adesso leggiamo. Gesù andava attorno per i villaggi circostanti, insegnando. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, e di calzare i sandali, e di non portare tunica di ricambio. Diceva loro: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì, finché non ve ne andiate da quel villaggio. E se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via, scotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro. E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Allora, cosa succede dopo questa grande delusione? Guardate, c'è mezzo versetto dove Gesù ha quasi l'idea di essere così, un po' sotto l'effetto del colpo, di per sé un versetto redazionale, il 6b. Dopo questo Gesù va ancora intorno per i villaggi circostanti e insegna. Poi subito al versetto 7 fa una cosa nuova. Nuova perché nel Vangelo non l'aveva ancora fatta. Ed è una cosa, tra l'altro, che ci tocca in modo particolare. Chiama i dodici e li manda a due. È la prima volta. che uno dice, ma Gesù avrà iniziato la sua missione mandando a due discepoli dopo un momento di grande successo, di grande entusiasmo, dove il movimento cresce, e invece no. Non è banale questa cosa, dà a pensare. Dà a pensare molto su Gesù, tra l'altro, come in questo caso reagisca di fronte al, in qualche modo, al fallimento. Faccio un esempio molto plastico. È come se io questa sera avessi aperto la chiesa e non avessi trovato nessuno, sarei stato anche contento, ma questo per altre ragioni, quindi l'esempio tiene fino a un certo punto, e dopo una lezione dove nessuno si presenta, io dico, bene, d'ora in poi la faremo non una volta, ma due volte alla settimana. Allora, l'esempio, capite, chiaramente è un esempio, quindi, ma fa dire, come il Vangelo sempre stupisca, proprio dopo lo stupore dell'incredulità, Gesù manda i suoi a due, o anche può essere letta, e vedremo dopo una ripresa di questo, anche come un passaggio di testimone, perché Gesù sta comprendendo che lui non passa. E poi vedremo come questa cosa riaffiora. Allora, li manda due a due. È la prima volta che dei discepoli vengono mandati. Tra l'altro, perché a due a due? Tante ragioni, eh? È molto bello intanto ricordarsi che molti furono chiamati a due. Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Come se nell'essere mandato nella missione si rifletta qualcosa un po' della vocazione originaria con cui si è stato chiamato. Poi, se volete, c'è anche il discorso biblico antico testamentario, che la testimonianza è valida se i testimoni sono due. E molte altre cose, anche riguardanti la relazione dei due. Quindi è la prima volta. Cioè, da quel momento in avanti, i missionari saranno mandati su tutta la faccia della terra e dentro quel cammino siamo anche noi. Noi siamo qua perché per la prima volta, questa è la missione prepasquale, Gesù ha mandato qualcuno e via. Poi attenzione che non il brano prossimo, ma quello ancora prossimo vedremo gli effetti di questo viaggio. Prima ci sarà una cosa un po' drammatica riguardante Giovanni Battista, ma questo per la prossima volta. Torniamo al testo. Allora, li manda due a due e dà loro delle istruzioni. Attenzione, è la prima volta, non è la 115ª, è la prima. Io, come sempre, traggo elementi dalla vita quotidiana che, da un lato, magari forzano e impoveriscono il Vangelo, dall'altro lato, danno a pensare. Allora, chiaramente, prima di mandarli, fa un momento di formazione. D'altronde anche con i 72 di questa parrocchia, voi mi raccontate, c'è stato un momento, è bello lungo, di formazione. Se volete, ed è qui l'esempio che faccio, sia Don Claudio che io, ma tutti i preti, prima di essere mandati, abbiamo avuto 5 o 6 anni di formazione. Per esempio, io che cosa ho fatto nei 5 anni di formazione? Ero a prima Saronno e poi a Venegono, c'era un discorso, una proposta di preghiera molto importante, una proposta di vita comune, perché non eravamo a due, la mia classe eravamo 32 all'inizio, e poi tantissimo studio. Sicuramente da un punto di vista materiale la cosa che più ho fatto in seminario è studiare. Poi non mi è bastato e l'ho fatto anche dopo, ma questo, vabbè, ognuno ha le sue follie. Bene, vediamo allora gli insegnamenti che Gesù dà. Anche qui con occhio realistico, stando attenti, quasi molte volte sarebbe bello mettere una mano sul Vangelo e dire, ma che insegnamenti potrebbe aver dato Gesù? Potrebbe aver spiegato, non so, della Trinità, dell'Eucarestia, del matrimonio cristiano, della vicenda del peccato originale, dell'inferno, del paradiso, del giudizio, tutti i fondamentali della fede cristiana nostra e in qualche modo, per quanto incipiente, della fede di Gesù e dei primi. La prima volta che li mandava, non è la 115ª. Andiamo a vedere cosa dice. Dà potere sugli spiriti immondi, e qui è proprio come lo spirito che viene dato nel battesimo, nell'ordinazione, nei sacramenti, c'è una grande analogia. Dà un comando, anche qui attenzione, è la prima volta che comanda qualcosa ai discepoli, una volta li aveva pregati, stavolta comanda, è la prima. Sempre importante quando qualcosa è per prima. Comanda loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né danaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. poi il testo va avanti, ma anche andando avanti non abbiamo nessuna riflessione né sulla Trinità, né sul peccato originale, né sull'Eucaristia, né sul ministero petrino, né, su tutto, né sulla dottrina del battesimo. Gesù è stato battezzato. Parla di abbigliamento. Parla di abbigliamento. Anzi, addirittura a un certo punto parla dei vestiti di ricambio. Cioè, ma vi sembrano le cose da dire a degli apostoli che sono mandati per la prima volta in missione? Secondo voi quanta formazione ho ricevuto in seminario sul tema della biancheria? Ve lo dico, niente. È seria la cosa, perché è scritta. Ed è estremamente provocatoria. Io qui vorrei precisare la provocazione, perché a me personalmente è una cosa che fa male. Alla lezione di oggi pomeriggio dicevo che mi faceva venire i brividi, ovviamente anche adesso questa metafora un po' scricchiola. E a me provoca molto. D'altronde c'è anche tutto il francescanesimo qua, Sappiamo che la rivoluzione francescana parte da San Francesco, che incontra proprio questo testo. Anzi, un parallelo del Vangelo di Luca, che peggio ancora, non ci sono neanche i sandali. Qui è andata ancora bene. Allora, io vorrei con voi questa sera proprio accettare di farci provocare. Guardate che la provocazione fa male a voi, fa male ancora di più a me. Questo Gesù che dice di non avere neanche una tunica di ricambio. Io ho gli armadi pieni di tuniche di ricambio, ma penso anche voi. Tra l'altro in questo momento ho 3 tuniche, perché ho 2 pali e su anche la giacca. Altro che non avere una di ricambio, metto su 3, che c'ho freddo. Quindi, quando si va a toccare la povertà, il Vangelo, giustamente, in quanto siamo anche gente di Milano, 2012, nessuno di noi è miliardario, però, sapete, siamo borghesi. Ma non lo dico come accusa voi, lo dico a me. Ma, vedete, il tono è piano. Però lasciamoci provocare. Perché? Adesso lo dico con le mie parole, che sono abbastanza dolci, e poi leggerò un pezzo di Silvano Fausti che è molto più duro. Ci sta questa intuizione. Attenzione, che è radicale, paradossale, provocatoria, ma nessuno di noi qui stasera per scaldare la panca. L'idea è questa. L'evangelizzazione non sono cose da dire. È introdurre l'altro nel regno permettendogli di accoglierti. Perché è chiaro che sta gente qua, non avendo niente, o venivano rifiutati o venivano accolti a partire dal cibo. Non avevano la sacca con dentro il panino di scorta. Questo che sembra un impedimento, in realtà all'origine sembra proprio il nucleo del Vangelo. Lasciarsi accogliere, permettere all'altro, detto da Silvano Fausti, dice: tu fai l'esperienza del figlio e gli altri, colui ai quali dovresti essere missionario, fanno l'esperienza del padre e della madre, perché nel vederti senza nulla e non quindi autosufficiente, che è un grande mito moderno, io ve lo dico tante volte, la famosa frase "no grazie, non ho bisogno di niente", che sembra una frase molto bella e molto liberante, in realtà è molto triste. Ma io per primo la dico tante volte. Adesso, se magari voi generosamente mi volete dare valanghe di vitamina C e di vitamina C, io vi dirò probabilmente: no, guardate, ce l'ho già, non ne ho bisogno. Sembra una cosa bella, ma mi chiedo, è davvero bello non aver bisogno? Ma sentite cosa va a dire il nostro commento di Silvano Fausti. Dice una cosa che all'inizio ci scuote, ma sta nel nostro orizzonte. L'altro, davvero, è una provocazione. Che si può anche rifiutare. Uno viene provocato e poi dice: non ci sto. E magari anche ha ragione. Non indossate 2 tuniche. Se ne hai 2... una non è tua, ma del fratello che non ce l'ha. E fin qui ci siamo intellettualmente. Poi ripeto, sia voi che io abbiamo abiti di scorta a bizzeffe. Se ne hai 2, una non è tua, ma del fratello che non ce l'ha. Se affermi che sei fratello, non potrà che chiedertela, per vedere se è vero quello che dici. se non gliela dai sei falso. E fin qui ci arriviamo anche noi. A me ha sorpreso quello che c'è scritto adesso. Ma se gliela dai, e uno dice, oh che bello, come il miracolo di San Martino, quindi va bene. No, non va bene. Ma come non va bene? Attenzione. Ma se gliela dai, parentesi, Silvano Fausto era il padre spirituale di Martini, tanto per dire il personaggio, Se non gliela dai, sei falso. Ma se gliela dai, la sua fede rimarrà attaccata alla tua fragile testimonianza, invece che alla roccia della parola di Dio. E più di questa, gli interesserà il vestito, con il risultato che avrei fatto nascere in lui la cupidigia che avresti dovuto vincere. A me fa tremare. Se la dose non vi basta, quando, vediamo un po' se lo trovo, viene riferito il primo miracolo, eccolo qua, il primissimo miracolo negli Atti degli Apostoli che faranno i discepoli, Pietro in particolare, ormai mandati pienamente nello Spirito Santo, sapete quando vanno al Tempio e trovano uno storpio. Questa lezione, cioè questa lezione qui che noi non abbiamo e non dobbiamo dare nulla, che non abbiamo, non dobbiamo avere nulla, e se per caso ce l'abbiamo non dobbiamo dare, ma adesso sto, ripeto, stiamo sulla provocazione. Adesso mostro anche l'altra faccia, più riconciliata, perché è giusto essere poi rispettosi di tutta la verità. Allora, questa lezione l'avevano capita bene Pietro e Giovanni, quando compirono il primo miracolo della Chiesa nascente. Fecero camminare lo storpio con le parole. Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Atti, capitolo 3, versetto 6. Se avessero avuto argento e oro, avrebbero fatto un'opera buona, magari un istituto per storpi. Che cosa che la Chiesa ha fatto, fa, che anche noi nel picco della parrocchia facciamo. Attenzione, il mio discorso non è dire adesso chiudiamo tutte le opere, no. Però la provocazione è a questo livello, che probabilmente è una provocazione non tanto per fare o non fare istituti di storpi, ma per ricordarci che l'origine incandescente del Vangelo di colui che non ha neanche la tunica di ricambio e che non siamo noi, e non lo saremo probabilmente mai, onestamente. Però la provocazione arriva a questo livello. E allora si spiega come mai Gesù, invece di parlare del peccato originale, la Chiesa, il matrimonio cristiano, il battesimo, i sacramenti, eccetera, eccetera, parli di guardaroba. Quando io vengo a contatto con queste provocazioni subisco questa rotazione. All'inizio inizio a pensare se devo alleggerire il mio guardaroba, solo che se Gesù avesse detto abbi solo 10 vestiti di scorta ce la posso fare, non averne neanche uno non ce la posso fare. Allora a quel punto cerco di ruotare da un'attenzione su di me a dire ma che novità c'è qui, che sorpresa, che singolarità. Non dobbiamo aver paura a dire che per certi livelli l'unico cristiano è stato e sarà sempre solo Gesù. Con grande umiltà. Con grande umiltà. E poi un gradino sotto San Francesco. E poi gente che si è arrabbiata con i suoi vestiti. Ma, attenzione, con serenità. Perché ognuno ha i suoi limiti. È bene che ciascuno di noi, io per prima, li riconosca. Poi li ha riconosciuti, stai nei tuoi limiti. Però la prima missione ha questa singolarità. Concludo, vado verso la fine. Guardate, non ho trovato commenti significativi per il versetto 11, magari voi ne avete sicuramente, questo strano gesto di scuotere la polvere dai piedi. Silvano Fausto dice, ma potrebbe essere per evidenziare che c'è stato un rifiuto, per rendere consapevole la persona che è successa una cosa grossa, appunto, hai rifiutato uno mandato da Gesù, oppure tante altre cose legate al contesto biblico dell'epoca che un po' conosciamo, un po' ci sfugge, però anche qua è così bello ogni tanto trovare punti del Vangelo che non comprendiamo, perché è più grande di noi. Io personalmente non so come sia fatto un televisore, adesso poi che sono anche al plasma, cioè so che si accende e si spegne, ma non chiedetemi come è fatto. Non so come è fatto un televisore, volete che sappiamo bene tutte le cose del Vangelo, ci supera, come una cascata supera uno che ha sete, che va lì, beve un po', ma la cascata è miliardi di volte più vasta. Ultima piccola sorpresina, questi partono, molte cose come vedete le omesse, partono facendo fondamentalmente quello che ha fatto Gesù. Gesù con questo invio di missione fa fare a loro ciò che ha fatto e stava facendo lui. Tra l'altro anche lui va a due, con lo Spirito Santo, anche Gesù non è solo. Sapete, il Vangelo è una continua descrizione dello Spirito su Gesù, lo Spirito che lo spinge, lo precede, Gesù che manda lo Spirito, sono sempre in due, quindi ci sta anche questo sul 2-2. Allora anche qui notiamo versetto 12, versetto 13, l'unica cosa diversa, l'abbiamo già anche trovata in testi domenicali, sicuramente la gustate, la apprezzate da tempo già anche voi, è molto bella, a me piace molto. Allora, loro partono, guardate, versetto 12, versetto 13, partono, fanno esattamente ciò che faceva Gesù. Gesù era itinerante e loro saranno adesso per un po' itineranti. Ripeto, poi andremo a vedere come va a finire. Predicano la gente, che era esattamente ciò che faceva Gesù. Gesù ha iniziato dicendo il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Predicano di ravvedersi. Scacciano molti demoni. Quante volte finora abbiamo visto i gesti di liberazione, di esorcismo di Gesù? L'ultimo è stato quando è andato dall'altra parte. C'era l'indemoniato Garesano, adesso scusate le parole, comunque l'indemoniato, quello che poi c'è tutta la vicenda dei maiali. Quindi anche questo lo faceva Gesù. Guarivano molti infermi, che è un'altra cosa che Gesù ha fatto, grande segno, la liberazione dal male, dal demonio, la liberazione dalle malattie, i grandi segni insieme alla predicazione di Gesù. Insomma, fanno esattamente ciò che ha fatto Gesù, no, c'è una cosa in più, che è l'olio. Noi non abbiamo nessun testo di Vangelo che ci dice che Gesù usasse l'olio. E allora come mai questa novità? Voi sapete perfettamente che Gesù Cristo non è nome e cognome, ma Cristo è un titolo, dal greco unto, il Messia, l'unto mandato dal Signore. E guarda un po', compare, questo è molto commovente, compare l'olio a un certo punto, compare la sua presenza, compare il fatto, e vedete che adesso mi leggo e concludo con l'inizio. Ricordiamoci, siamo partiti da un Gesù che ha subito una profonda delusione, non per enfatizzare, ma è scritto nel Vangelo. E poiché siamo nella sezione del pane, abbiamo già accennato questo tema, ritorneremo su questo. Siamo dentro quel grande passaggio nel quale io adesso lo dico in modo molto, molto discorsivo, molto piano, che Gesù, percependo il rifiuto, e che quindi detto in modo semplice non passa, lui che è il Figlio di Dio, si è fatto uomo, si è abbassato, come recita Filippesi, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso diventando obbediente, appare in forma umana, è tutto il mistero dell'incarnazione, e poi cresce come uomo tra di noi e per portare la comunione con Dio, questa comunione viene rifiutata, perché i giochi si stanno facendo. Probabilmente qua l'olio è anche riferimento al fatto che Gesù scenderà ancora. Cosa c'è di più di scendere da Dio a uomo? C'è scendere da Dio a cosa? A elemento. Pane e vino, in assoluto. È una riflessione che si sta molto sviluppando in questi ultimi secoli nella Chiesa. Maurice Blondel è uno che ci ha lavorato tanto, filosofo e teologo, 1800, l'idea che non basta che Gesù diventi uomo perché Dio entri dentro di noi, e tutto il Vangelo ne è anche un'amara testimonianza. Gesù deve diventare cosa sacramentale, per eccellenza pane e vino, così entra. Proprio sottolineo la fisicità dell'entrare. Entra. Quindi questo brano è anche un racconto di quello che sta avvenendo al ministero di Gesù, e lo vedremo, perché poi tra poco attaccheremo con il pane. Miei cari, è brutto che un prete vi cacci fuori dalla chiesa, lo so, ma vi lascio ovviamente il testo, se avete possibilità a casa, di rifare fare un momento di silenzio, di leggere il Salmo. Il Salmo è molto bello perché è questo racconto della provvidenza di Dio che guarisce chi ha il cuore spezzato, fascia le piaghe, questa vicinanza che diventa vicinanza del Signore e dei Suoi apostoli per i poveretti che siamo tutti noi. La grande provvidenza, che è un termine di cui non abbiamo parlato, ma chiaramente che fiducia bisogna avere nella provvidenza quando non sei autosufficiente. Quando sei autosufficiente dici basta a me stesso, quando non lo sei più impari tante cose. Quando eri giovane andavi dove volevi, un giorno diventerai vecchio e andrai dove tu non vuoi, che è Gesù a Pietro, Giovanni 21. Allora vi dicevo, concludiamo adesso con una preghiera, poi vi lascio andare e speriamo di rivederci presto e bene in forma.